l'ultima sezione del nostro libro, che comunque è un po' impegnativa, anche se voglio incoraggiarvi, se riusciamo a sintonizzarci con il linguaggio del nostro profeta Ezechiele, poi in realtà ne traiamo certamente dei validi frutti. Dal capitolo 40 al capitolo 48. Leggevamo la settimana scorsa i capitoli 38 e 39, la parabola di Gog, re di Magog, una visione della storia umana che si manifesta nella forma di una ribellione aspra, violenta, prepotente, dove direttamente minacciato e aggredito è il popolo dei credenti. E d'altra parte è proprio l'impresa così scenografica, programmata e gestita da Gog, che va incontro a una sconfitta clamorosa. E tutto questo in una prospettiva di rivelazione, non per la punizione della prepotenza umana, ma per ottenere una risposta che nella vergogna finalmente renda, dia spazio al rivelarsi della gloria del Signore. E a questo riguardo quello che è capitato, chi ha scritto queste pagine già appartiene a una fase storica più avanzata di quella in cui è vissuto Ezechiele, quello che è capitato al popolo di Israele, che è passato attraverso una clamorosa sconfitta, un clamoroso fallimento storico, ed ecco il popolo che è condotto lungo strade di redenzione, strade di riconciliazione, strade di ritorno alla terra, ma non solo in senso geografico, di ritorno alla relazione vitale con la gloria di Dio. Ebbene, è un criterio interpretativo in base al quale tutta la storia umana deve essere interpretata ormai. La testimonianza del profeta Ezechiele rimane nella coscienza del popolo di Dio come indicazione che illustra qual è il modo di procedere di Dio, che manifesta la sua gloria. Ricordate nel capitolo 39 il versetto 13 che leggevamo la settimana scorsa. Lì seppellirà tutto il popolo del paese, sarà per loro glorioso il giorno in cui manifesterò la mia gloria. E così nel versetto 21, tra le genti manifesterò la mia gloria e tutte le genti vedranno. Dunque è una prospettiva di rivelazione, non semplicemente di punizione, di correzione, di ridimensionamento, necessaria eliminazione della prepotenza umana, ma esattamente in una prospettiva nella quale la gloria del Signore viene, irrompe e fa di questa vicenda così segnata dal dramma della ribellione umana, una storia di ritorno alla pienezza della vita, e la gloria del Dio vivente. Ritorno, ricordate, leggevamo le ultime righe del capitolo 39, alla visione del volto, il volto del Signore. diceva il versetto 29, l'ultimo del capitolo 39, allora non nasconderò più loro il mio volto, perché diffonderò il mio spirito sulla casa di Israele. La casa di Israele è la storia di Israele, il popolo passato attraverso la sconfitta più amara, denunciato nel suo fallimento più doloroso, ed ecco è il Signore che così manifesterà il suo volto. Ricordate che tutta la missione di Ezechiele profeta inizia con la visione della gloria, mentre si trova in esilio a Babilonia sulla sponda di quel fiume, o diceva a suo tempo di quella pozzanghera, là dove si specchia il cielo, si apre il cielo, si apre il cuore, è la gloria del Signore, ed è la gloria che oramai abita sulla scena del mondo, senza limiti, senza preclusioni, in una dimensione che è aperta al coinvolgimento di tutte le genti, tutti i popoli, tutte le nazioni della terra. La gloria. Ebbene, Ezechiele è sacerdote. E come voi ricordate, nel capitolo 8, leggevamo, meglio se prendiamo sotto gli occhi per un momento il capitolo 10, versetto 18. La gloria del Signore uscì dalla soglia del Tempio, mentre Ezechiele si trova a Babilonia, nella visione si trova a Gerusalemme e è spettatore di una vicenda che è sconvolgente per lui in quanto sacerdote, e sacerdote che non è in grado di officiare nel Tempio a Gerusalemme, benché abbia compiuto 30 anni, proprio perché si trova in esilio a Babilonia. Ma qui è la gloria del Signore che si allontana dal Tempio, è la presenza che si separa da quello che è il grande sacramento dell'alleanza tra il Signore e il suo popolo, il Tempio dove viene officiato il culto. E la partecipazione al culto, nel linguaggio corrente, viene esattamente espressa ricorrendo a quelle parole che abbiamo appena ritrovato anche alla fine del capitolo 39, cioè vedere il volto, i pellegrini che salgono a Gerusalemme per vedere il volto, coloro che si recano al Tempio per vedere il volto, coloro che partecipano al culto, culto che peraltro è dal punto di vista pratico affidato alle competenze che sono dei sacerdoti e soltanto loro, ma vedere il volto del Signore è prerogativa di coloro che sono addetti al servizio liturgico, proprio quella di varcare le soglie che altrimenti sono proibite a coloro che rimangono confinati entro spazi loro riservati e comunque partecipano al culto attraverso le mediazioni che proprio gli addetti, specialisti come sono in grado di gestire. Sono i sacerdoti che varcano le soglie, sono i sacerdoti che al momento opportuno possono attraversare il velo che conduce all'ingresso nel santuario e ogni giorno questo avviene attraverso il velo e una volta all'anno attraverso il velo che introduce nel Santo dei Santi. Lo svelamento del volto, l'incontro con la presenza, la partecipazione a quel mistero di comunione per cui la vita di coloro che sono stati chiamati a un rapporto di alleanza con il Dio vivente, è una vita che viene confermata, potenziata, benedetta in modo tale da essere in grado di affrontare gli itinerari che nel tempo e nello spazio conducono il popolo e in prospettiva condurranno l'umanità intera al ritorno là dove la sorgente della vita è da sempre custodita nel grembo di Dio. E dunque vedere il volto. E qui vedete la gloria che se ne va. Richiamavo il capitolo 10, nel capitolo 11 poi leggiamo versetto 22, leggevamo a suo tempo. I cherubini allora alzarono le ali, le ruote si mossero, così Ezechiele nella sua visione. Le ruote si mossero insieme con loro, mentre la gloria del Dio di Israele era in alto su di loro. E quindi dal centro della città la gloria del Signore si alzò e andò a fermarsi sul monte che è ad oriente della città. Ed ecco, Ezechiele non per nulla, mentre si trova a Babilonia, ha visto la gloria, che sembra un'esperienza sconcertante, paradossale, inimmaginabile. La gloria, e adesso si rende conto Ezechiele che la gloria si sposta, un'affermazione che potrebbe avere il significato di una bestemmia. La gloria si è allontanata, la gloria se n'è andata, la presenza ha preso le distanze rispetto al luogo che costituisce il sacramento, è il segno rivelativo ed efficace di un rapporto di alleanza con Israele. Bene, in questa vicenda dove c'è di mezzo tutto il tracollo di un di un piccolo regno che comunque ha nel corso di diversi secoli mantenuto una sua particolare fisionomia, un suo complesso di istituzioni, un'identità inconfondibile, ed ecco il fatto in sé appartiene alle vicende della storia umana, ma il dato determinante che Ezechiele contempla mentre si trova già in esilio a Babilonia è che la gloria del Signore si è allontanata. La gloria del Signore si è allontanata per ritornare. E qui vedete le pagine che leggevamo la volta scorsa si inseriscono esattamente in questa prospettiva. A tutte le genti manifesterò la mia gloria, dunque è uno scenario che si allarga, c'è di mezzo lo strazio di questa sconfitta storica così travolgente, ma è una prospettiva di allargamento, di coinvolgimento più ampio, sempre più universale ed ecumenico di tutta la moltitudine umana. Manifestò la mia gloria, e quello che avviene nella storia di Israele diventa criterio valido per interpretare quello che è il disegno che si sta realizzando man mano che la storia dell'umanità intera passa attraverso le vicende di Gog, re di Magog. Ed ecco, vedranno il mio volto, così non nasconderò più loro il mio volto, diceva il versetto 29, l'ultimo del capitolo 39, la sezione precedente, ma possiamo considerare che questo versetto sia anche come l'introduzione della sezione che adesso pian piano dobbiamo leggere, dal capitolo 40 a seguire, quando Ezechiele ci parla adesso di come nella sua visione contempla la realtà del Tempio e lo descrive con un suo linguaggio tutto particolare. Le pagine che leggiamo per certi versi sono molto noiose, attraversate poi da una potenza teologica veramente commovente, una intensità emotiva nel linguaggio del nostro profeta Ezechiele, sacerdote che si è trovato coinvolto in quegli eventi storici che hanno condotto alla distruzione del Tempio, che non c'è più. Ed ecco il volto. Noi leggiamo e poi man mano adesso abbiamo un po' di tempo, speravo di leggere un paio di capitoli, forse non ce la facciamo, spero proprio di sì, perché poi nel capitolo 43, che non leggiamo questa sera, ma già possiamo puntare lo sguardo in quella direzione, la gloria viene la gloria. E intanto il Tempio. Di mezzo dunque quel segnale che è prerogativa inconfondibile di Israele, la sua identità nel corso della storia, la relazione con il Dio vivente. Sì, ma quel che riguarda Israele qui in modo certamente molto circoscritto, in realtà diventa, come ormai abbiamo constatato, il criterio in base al quale interpretare lo svolgimento di una storia che ormai è aperta al coinvolgimento universale, così come è vero che la gloria ha raggiunto gli estremi confini della terra, ha raggiunto le profondità ancora inesplorate del cuore umano bisognoso di conversione. Leggiamo e vediamo di sintonizzarci con il linguaggio del nostro profeta. Al principio dell'anno 25esimo della nostra deportazione, siamo arrivati all'anno 573 avanti Cristo, dal 597, quando Ezechiele è stato deportato insieme con gli altri, poi nel 586 la caduta di Gerusalemme, quindi sono passati tanti anni ancora, e nel 573, il 10 del mese, saremo forse in primavera per come bisogna calcolare l'ordine dei mesi. Comunque siamo ormai in una fase avanzata della vita e dell'esperienza di esilio che Ezechiele ha condiviso con i primi che furono già deportati e poi ormai con tutti coloro che dopo la caduta di Gerusalemme e la distruzione del Tempio sono stati coinvolti in questa tragica esperienza della deportazione. Ebbene, 14 anni da quando era stata presa la città, dopo il 586. 14 anni dopo, in quel medesimo giorno, la mano del Signore fu sopra di me ed egli mi condusse là. Ecco, importante questo avverbio di là. Shamma, là, ecco, là. Il luogo, e vedete, è quel luogo, ma è un luogo che Ezechiele vede. E nella sua visione lui adesso descrive il Tempio, descrive la città, descrive la terra, ma usando espressioni, dando precise indicazioni, misure, una descrizione che sembra quella di un geometra o di un architetto con una meticolosità che è sconcertante e per certi versi particolarmente fastidiosa, ma non è realistica, cioè non è la realtà, ma è la sua visione, ma è una visione che si presenta a noi con la pretesa di indicare esattamente il programma che deve essere applicato alle cose, ma come annuncio di un appuntamento che con incrollabile precisione definisce quale sarà l'esito di questa storia di esilio. Là. Allora leggiamo ancora. In visione divina mi condusse nella terra di Israele, mi pose sopra un monte altissimo, sul quale sembrava costruita una città, dal lato di mezzogiorno, ed egli mi condusse là, per la seconda volta, là, là. Là dove sono le rovine, là dove sono le macerie, là dove il Tempio non è più il luogo in cui si officia il servizio liturgico, là dove si celebrano i sacrifici e adesso invece le macerie occupano la scena, e là. Ed ecco un uomo il cui aspetto era come di bronzo, bronzo nel senso di luminosità, in piedi sulla porta con una cordicella di lino in mano, una canna per misurare, dunque una figura angelica che adesso fa da guida a Ezechiele perché viene descritta la realtà del Tempio e poi vedrete la città e poi la terra, ma tutto prende significato in rapporto, come constateremo al momento opportuno, in rapporto con la venuta della gloria. E dunque un angelo che fa da guida. Quell'uomo mi disse: figlio dell'uomo, osserva e ascolta attentamente, fa attenzione a quanto io sto per mostrarti, perché tu sei stato condotto qui, vedete, là e adesso qui, perché io te lo mostri e tu manifesti alla casa di Israele quello che avrai visto. È un compito a cui, vedete, Ezechiele sta obbedendo, rende conto di quello che nella visione gli è stato concesso di contemplare, parlane con la casa di Israele. Ed ecco il Tempio era tutto recinto da un muro, ecco la descrizione del Tempio così come Ezechiele lo vede. E ripeto, i dati che sono a nostra disposizione in base agli eventi che poi si svolgeranno nella storia seguente, dopo il rientro di quelli che erano deportati, la ricostruzione del Tempio, costruzione che poi sarà necessaria di tante collaborazioni, avrà bisogno di tante collaborazioni, di tanta pazienza, ci vorrà tanto tempo, un Tempio ricostruito, poi sempre ristrutturato fino all'ultima ristrutturazione del Tempio, quando ancora in vita Gesù, proprio nel tempo di Gesù, il tempo di Erode, fino all'anno 70 dopo Cristo, distruzione definitiva del Tempio. Ma quello che adesso Ezechiele vede non è il Tempio come verrà ricostruito, è la sua visione, ed è una visione che diventa testimonianza da parte sua di quella rivelazione che ha ricevuto lui, ma ha ricevuto lui come profeta per il popolo e come profeta per la generazione dei deportati e le generazioni di coloro che nella storia umana avranno a che fare con situazioni di esilio, di smarrimento, di sconfitta, e comunque tutti quelli che nella condizione umana, e siamo tutti noi, sono in esilio dalla vita. Ed ecco, l'angelo lo guida. E il Tempio qui viene prima contemplato nella sua fisionomia esterna, è un immenso quadrilatero, tutto il linguaggio è simbolico. Qui in questo libro c'è una ricostruzione del Tempio così come lo vede Ezechiele, e qua e là facciamo un po' fatica a seguire tutti i dettagli, anzi possiamo rinunciarci in partenza, ma intanto leggiamo. Il Tempio era tutto recinto da un muro, un muro. E adesso vedremo come Ezechiele ci tiene a segnalare il muro, un cortile, un altro muro, un altro cortile, soglie, limiti, porte, confini, dunque tutto quello che in un modo o nell'altro ci rimanda all'esperienza di sbarramenti, di incapacità a procedere, impossibilità a avanzare, se non fosse vero, come man mano scopriremo, che proprio dalla presenza della gloria proviene la forza di un'attrazione, di un coinvolgimento tale per cui una città, una terra, la scena del mondo è coinvolta in un processo di ricomposizione che è il valore che Ezechiele ha potuto acquisire nell'animo suo come rivelazione della gloria, alle prese con la realtà di quello che avviene in tutte le periferie, su tutti i territori, nel contatto con tutte le genti della terra. E qui dunque un muro. E la canna per misurare che l'uomo teneva in mano era di 6 cubiti. Quando si parla di un cubito, pensate più o meno a un mezzo metro. 6 cubiti. Di un cubito e un palmo ciascuno, una misura più antica, per cui 6 cubiti è una spanna, che può essere poco più di mezzo metro, 52 centimetri, una cosa così. Una spanna, calcolano 7 centimetri. E dunque, egli misurò lo spessore del muro, era una canna, e l'altezza una canna. E così adesso si va avanti, vedete, a partire da questo muro c'è una porta all'oriente, poi c'è una porta settentrionale, c'è una porta a mezzogiorno, la porta è una specie di corridoio, la porta come tramite di mediazione tra l'esterno e l'interno. Poi andò alla porta che guarda a oriente. Salì i gradini, misurò la soglia della porta, era una canna di larghezza. Ogni stanza misurava una canna di lunghezza, perché è un corridoio che adesso è lungo circa 25 metri, questo corridoio, la porta. Ogni stanza misurava una canna di lunghezza, sono diverse guardiole lungo il corridoio, e una di larghezza. Da una stanza all'altra vi erano 5 cubiti, anche la soglia del portico dal lato dell'atrio della porta stessa, termine di questo corridoio, poi c'è un portico. Verso l'interno era di una canna, misurò l'atrio della porta, era 8 cubiti, i pilastri di 2 cubiti, l'atrio della porta era verso l'interno. Le stanze della porta a oriente erano 3 da una parte e 3 dall'altra, tutte e 3 della stessa grandezza, come di una stessa misura, erano i pilastri da una parte e dall'altra, misurò la larghezza dell'apertura del portico, era 10 cubiti, l'ampiezza della porta era 13 cubiti, davanti alle stanze vi era un parapetto di un cubito da un lato e dall'altro, ogni stanza misurava 6 cubiti per lato, misurò poi il portico dal tetto di una stanza al suo opposto, la lunghezza era di 25 cubiti da un'apertura all'altra, i pilastri li calcolò alti 60 cubiti, dai pilastri cominciava il cortile che circondava la porta, dalla facciata della porta d'ingresso alla facciata dell'atrio della porta interna, perché ci si affaccia su un cortile interno, il più grande cortile, vi era uno spazio di 50 cubiti, circa 25 metri. 25 metri. Le stanze e i pilastri avevano finestre con grate verso l'interno. perché appunto sono come dire quelle aperture che consentono di osservare l'attraversamento della porta, che, ripeto, non è semplicemente una soglia, sono 25 metri di percorso, sotto osservazione, sotto controllo, un filtraggio che è espresso come un'urgenza imprescindibile proprio mediante l'accenno a queste finestre con grate che consentono il controllo di quanti percorrono quello spazio, attraversano quello spazio. Finestre con grate verso l'interno, intorno alla porta, come anche vi erano finestre intorno che davano sull'interno dell'atrio, sui pilastri erano disegnate delle palme. Poi mi condusse, ecco, adesso siamo alle prese con il cortile più grande, all'interno di questo muro esterno. Poi verremo a sapere che il perimetro è un quadrato, dunque, dove ogni lato è di 500 cubiti. Quadrato, che poi è, vedete, un'immagine cosmica, il mondo, quadrato. E adesso, cortile esterno, e vidi delle stanze e un lastricato, costruito intorno al cortile, 30 erano le stanze lungo il lastricato. Il lastricato si estendeva ai lati delle porte per un'estensione uguale alla larghezza delle porte stesse, era il lastricato inferiore. Misurò lo spazio dalla facciata della porta inferiore da oriente a settentrione alla facciata della porta interna, erano 100 cubiti. 100 cubiti. Dalla porta esterna alla porta interna. Perché c'è un altro muro interno, c'è un cortile esterno, c'è un cortile più interno che è quello in cui poi officiano i sacerdoti che celebrano i sacrifici, dunque uno spazio più ristretto, ma c'è un'altra porta, un'altra soglia, che comunque è equivalente a quella porta esterna che è stata descritta adesso. E in più, versetto 20, le altre porte esterne, perché qui è la porta orientale che è stata presa in considerazione, c'è una porta settentrionale e una porta meridionale. Poi misurò la lunghezza e la larghezza della porta che guarda settentrione e conduce al cortile esterno. Le sue stanze, tre da una parte, tre dall'altra, i pilastri, l'atrio, avevano le stesse dimensioni della prima porta. 50 cubiti di lunghezza per 25 di larghezza, le finestre, l'atrio, le palme avevano le stesse dimensioni di quelle della porta che guarda oriente. Vi si accedeva per 7 scalini, l'atrio era davanti, di fronte sì al portico di settentrione vi era la porta, come di fronte a quello di oriente. Misurò la distanza tra portico e portico, vi erano 100 cubiti. E poi mi condusse verso mezzogiorno. Ecco un portico rivolto a mezzogiorno. Ne misurò i pilastri, l'atrio, avevano le stesse dimensioni. Intorno al portico, come intorno all'atrio, vi erano finestre uguali alle altre finestre. Esso misurava 50 cubiti di lunghezza per 25 di larghezza. Vi si accedeva per 7 gradini, il vestibolo stava verso l'interno. Sui pilastri, da una parte e dall'altra, vi erano ornamenti di palme. Il cortile interno aveva un portico verso mezzogiorno, egli misurò la distanza tra porta e porta in direzione del mezzogiorno, erano 100 cubiti. Dunque c'è un cortile esterno e ci sono lungo il bordo di questo cortile degli ambienti con un portico. E poi c'è un cortile interno, ci sono queste porte interne adesso che conducono al cortile interno, quello dove si trova l'altare e in questo cortile interno poi l'accesso al santuario. Allora qui il versetto 28. Allora mi introdusse nell'atrio interno, per il portico meridionale, misurò questo portico, aveva le stesse dimensioni, le stanze, i pilastri e l'atrio avevano le medesime misure. Intorno al portico, come intorno all'atrio, vi erano finestre. Esso misurava 50 cubiti di lunghezza per 25 di larghezza, e intorno vi erano vestiboli di 25 cubiti di lunghezza per 5 di larghezza. Il suo vestibolo era rivolto verso l'atrio esterno, sui pilastri c'erano ornamenti di palme, i gradini per i quali si accedeva erano 8. E qui, vedete, leggiamo ancora, versetto 32, poi mi condusse al portico dell'atrio interno che guarda a oriente, lo misurò, aveva le solite dimensioni. Le stanze, i pilastri e l'atrio avevano le stesse dimensioni. Intorno al portico, come intorno all'atrio, vi erano finestre. Esso misurava 50 cubiti di lunghezza e 25 di larghezza. Il suo vestibolo dava sull'atrio esterno. Sui pilastri, da una parte e dall'altra, vi erano ornamenti di palme. I gradini per i quali si accedeva erano 8. E poi mi condusse al portico settentrionale, lo misurò. Aveva le solite dimensioni, come le stanze, i pilastri e l'atrio. Intorno vi erano finestre. Esso misurava 50 cubiti di lunghezza per 25 di larghezza. Il suo vestibolo dava sull'atrio esterno, sui pilastri, da una parte e dall'altra, c'erano ornamenti di palme. Questa decorazione è diffusa su tutte le pareti. Palme è un emblema di benedizione per la vita. I gradini per cui vi si accedeva erano 8. Saltate al versetto 47. Misurò quindi l'atrio, qui adesso è il cortile interno. Ci sono queste porte interne che sono equivalenti alle porte esterne, cioè di mezzo il cortile più ampio, e adesso l'atrio. Era un quadrato di 100 cubiti di larghezza. 100 cubiti, il cortile interno, per 100 di lunghezza. L'altare era di fronte al Tempio, adesso in questo cortile l'altare per i sacrifici, che poi viene descritto meglio successivamente, ma per adesso semplicemente questo annuncio, perché subito si arriva al Tempio, cioè al santuario, l'edificio. Mi condusse poi all'atrio del Tempio, vedete viene aggirato l'altare, e l'angelo conduce Ezechiele al Tempio, è la dimora, e ne misurò i pilastri, erano ognuno 5 cubiti da una parte e 5 cubiti dall'altra, la lunghezza del portico 3 cubiti da una parte e 3 cubiti dall'altra, la lunghezza del vestibolo, c'è un vestibolo esterno, poi ci sono due locali, il santo e il santo dei santi. Era di 20 cubiti e la larghezza 12 cubiti, vi si accedeva per mezzo di 10 gradini, accanto ai pilastri c'erano due colonne, una da una parte e una dall'altra. Dunque il vestibolo, dopodiché, siamo alle prese col capitolo 41, mi introdusse poi nel santuario. Adesso vedete Ezechiele entra nel primo locale. E Cal si dice, il santo, lì dove un sacerdote come lui può entrare, non tutti, non a loro piacimento, ma una volta al giorno c'è un sacerdote che entra nel santuario, nel primo locale. E quindi mi introdusse nel santuario e misurò i pilastri, erano larghi 6 cubiti da una parte e 6 cubiti dall'altra, la porta era larga 10 cubiti e i lati della porta 5 cubiti da una parte e 5 cubiti dall'altra. Misurò quindi il santuario, era lungo 40 cubiti e largo 20 metri per 10. Andò poi all'interno, vedete che adesso Ezechiele non entra nel santo dei santi, è sacerdote, entra nel santo, ma non oltre. L'angelo accompagnatore andò lui e dall'interno spiega a Ezechiele come stanno le cose. Andò poi nell'interno e misurò i pilastri della porta, 2 cubiti e la porta 6 cubiti, la larghezza della porta 7 cubiti, ne misurò ancora la lunghezza 20 cubiti e la larghezza davanti al santuario 20 cubiti e poi mi disse, vedete, è un ambiente quadrato, quadrangolare, e mi disse, questo è il santo dei santi, E da qui adesso ritorniamo al capitolo precedente, versetto 38, dove Ezechiele descrive tutti gli ambienti che sono disposti nelle adiacenze. E poi, versetto 38, c'era anche una stanza con la porta vicina ai pilastri dei portici. Là venivano lavati gli olocausti, tutti gli ambienti nei quali si svolgono le operazioni necessarie alla celebrazione dei sacrifici, quindi là dove venivano lavati gli olocausti. È una grande impresa di macellazione, Nell'atrio del portico vi erano due tavole da una parte e due dall'altra, sulle quali venivano sgozzati gli olocausti e i sacrifici espiatori di riparazione. Altre due tavole erano sul lato esterno, a settentrione di chi entra nel portico, e due tavole all'altro lato, presso l'atrio del portico. Così a ciascun lato del portico c'erano quattro tavole, da una parte quattro tavole dall'altra, otto tavole in tutto. Su di esse si sgozzavano le vittime. Un'attività intensissima. C'erano poi altre quattro tavole di pietre squadrate per gli olocausti, lunghe un cubito e mezzo, larghe un cubito e mezzo, e altre un cubito. Su di esse venivano deposti gli strumenti con i quali si immolavano gli olocausti e gli altri sacrifici. Uncini di un palmo erano attaccati all'interno, tutto intorno, sulle tavole si mettevano le carni delle offerte. Fuori del portico, interno, nell'atrio interno, vi erano due stanze. Quella accanto al portico settentrionale guardava a mezzogiorno, c'è un portico, e l'altra accanto al portico meridionale guardava settentrione, un portico che guardava mezzogiorno, settentrione. E egli mi disse: la stanza che guarda a mezzogiorno è per i sacerdoti che hanno cura del tempio, mentre la stanza che guarda a settentrione è per i sacerdoti che hanno cura dell'altare. Sono essi i figli di Zadok, che tra i figli di Levi si avvicinano al Signore per il servizio. Solo tra i discendenti di Zadok, in quelle classi sacerdotali, poi viene individuato il sommo sacerdote. E vedete qui Ezechiele precisa i valori di tutte queste distinzioni, ma distinzioni che non hanno un significato operativo, hanno un significato rivelativo. Ecco, come qui è in atto un enorme processo di ricostruzione, di filtraggio, di rieducazione, di restaurazione, di riconciliazione, un processo efficace, puntuale, penetrante, meticoloso, che per l'appunto porterà a compimento l'opera di Dio, che vuole far della sua gloria La forza redentiva che ricostruisce il mondo secondo la sua intenzione. E allora qui passiamo al capitolo 41, versetto 5, ritorniamo lì dove ci eravamo fermati, e abbiamo a che fare adesso con costruzioni che sono collocate a ridosso del muro. Misurò poi il muro del tempio, 6 cubiti, poi la larghezza dell'edificio laterale, 4 cubiti, intorno al tempio. Le celle laterali erano una sull'altra, 30 per 3 piani, tutti i locali a disposizione degli addetti al servizio e tutti i locali necessari per le attività liturgiche che sono svolte nel tempio. E dunque le celle laterali, le celle all'intorno, c'erano nel muro del tempio rientranze in modo che fossero collegate tra di loro, ma non collegate al muro del tempio, vedete, non si appoggiano al muro del tempio, ma sono 3 piani a sbalzi. Salendo da un piano all'altro l'ampiezza delle celle aumentava, perciò la costruzione era più larga verso l'alto. Dal piano inferiore si poteva salire al piano di mezzo e da questo a quello più alto. Io vidi intorno al tempio una elevazione. I fondamenti dell'edificio laterale erano di una canna intera di 6 cubiti. La larghezza del muro esterno dell'edificio laterale erano di una canna intera di 6 cubiti. Un po' di particolari ci sfuggono, ma direi che è poco importante precisare meglio. La larghezza del muro esterno dell'edificio laterale era di 5 cubiti, come quella dello spazio rimanente. Tra l'edificio laterale del tempio e le stanze c'era una larghezza di 20 cubiti intorno al tempio. Le porte dell'edificio laterale rimanevano sullo spazio libero, una porta dava settentrione e una a mezzogiorno, lo spazio libero era 5 cubici tutto intorno. A ridosso del muro, ma adesso vedete il versetto 12, c'è da considerare anche l'edificio che sta a occidente, che è anche in questo caso ha evidentemente una funzione di servizio nel contesto. La costruzione che era di fronte, perché le porte sono oriente, settentrione, mezzogiorno, e a occidente il muro è chiuso, ma c'è un edificio che sta alle spalle del Santo dei Santi. La costruzione che era di fronte allo spazio libero sul lato d'occidente aveva 70 cubici di larghezza. Il muro della costruzione era tutto intorno dello spessore di 5 cubici, la sua lunghezza di 90 cubici. Poi misurò il tempio, lunghezza 100 cubici, il tempio qui è il santuario. Vestibolo, il santo dei santi, poi bisogna calcolare lo spessore del muro anche. La larghezza della facciata del tempio con lo spazio libero 100 cubiti, misurò ancora la larghezza dell'edificio di fronte allo spazio libero nella parte retrostante con le gallerie di qua e di là era 100 cubiti. All'interno del santuario, ecco, adesso qui la decorazione. Il suo vestibolo, gli stipiti, le finestre, le grate, le gallerie intorno a tutti e tre, a cominciare dalla soglia, erano rivestiti di tavoli di legno, dunque un rivestimento prezioso, perché poi questo è legno di cedro, è legno profumato. Tutto intorno, dal pavimento fino alle finestre, che erano velate, dalla porta dentro e fuori del tempio e su tutte le pareti interne ed esterne erano dipinti cherubini e palme. Cherubini e palme. Tra cherubino e cherubino c'era una palma, così che così ogni cherubino aveva 2 aspetti, l'aspetto di uomo verso una palma e l'aspetto di leone verso l'altra palma, 2 teste queste figure, effigiati intorno a tutto il tempio, sono i simboli della vita. Da terra fino sopra la porta erano disposti cherubini e palme sulle pareti del santuario. Gli stipiti del santuario erano quadrangolari. Davanti al Santo dei Santi c'era un altare. Adesso qui un'annotazione circa la tavola dei pani che è nel santuario. Versetto 21 che stavo leggendo. Un altare di legno alto 3 cubici, 2 cubici di lunghezza, 2 di larghezza. Gli angoli, la base, i lati erano di legno. Mi disse: questa è la tavola che sta davanti al Signore. L'angelo dice: è la tavola dove di settimana in settimana vengono deposte le 12 pagnotte rappresentanti delle 12 tribù di Israele. La tavola dei pani. E poi, versetto 23, ecco le porte del Santo e del Santo dei Santi. il santuario e il santo dei santi, avevano due porte ciascuno, ogni porta aveva due battenti e ogni battente si ripiegava. Sono delle porte a soffietto. Di per sé, altrove si parla del velo, io stesso usavo poco prima questa espressione, che si dice parrocket, il velo. Qui è una porta a soffietto, così. Si ripiegava in due pezzi, una per un battente e due per l'altro. Sulle porte erano dipinti cherubini e palme come sulle pareti, un portale di legno era sulla facciata del lato esterno, e finestre, grate, palme erano da tutte e due le parti, ai lati del vestibolo, alle celle annesse al tempio e agli architravi. E allora il capitolo 42, vediamo di venirne a capo con una rapida soluzione. Allora mi fece uscire dall'atrio esterno, adesso vedete Ezechiele ritorna all'esterno, gli ambienti accessori, tra l'altro ci sono le cucine, perché poi nel tempio avviene anche quella certa operazione per cui quando si offrono sacrifici di comunione c'è una porzione ingente della carne che è stata macellata, che viene restituita e dunque cucinata, è dunque anche un luogo conviviale ma sacra, comunione tra coloro che partecipano alla celebrazione. E dunque mi fece uscire nell'atrio esterno, dal lato settentrionale, e mi condusse all'appartamento che sta di fronte allo spazio libero prospiciente l'edificio verso settentrione. Nella facciata aveva una lunghezza di 100 cubiti, verso settentrione 50 cubiti di larghezza. Di fronte ai 20 cubiti dell'atrio interno e di fronte al lastricato esterno vi era un porticato, davanti a un altro porticato a tre piani. Davanti alle stanze c'era un corridoio di 10 cubiti di larghezza per 100 di lunghezza. Le porte delle stanze guardavano a settentrione, le stanze superiori erano più strette delle inferiori e intermedie, perché i porticati occupavano parte dello spazio. Erano a tre piani, ma non avevano colonne come quelle degli altri, e perciò le stanze superiori erano più strette rispetto a quelle intermedie e a quelle inferiori. Il muro esterno, parallelo alle stanze, dal lato del corridoio esterno, aveva davanti alle stanze una lunghezza di 50 cubiti. Infatti la lunghezza delle stanze dell'atrio esterno era di 50 cubiti, mentre dal lato del tempio era di 100 cubiti. In basso le stanze avevano l'ingresso rivolto verso oriente, entrando dall'atrio esterno sulla larghezza del muro dell'atrio. Vedete qui gli ambienti che sono poi riservati appunto a tutte le persone, in particolare sono gli addetti al servizio liturgico e poi i fedeli che frequentano il Tempio, e quindi a mezzogiorno di fronte allo spazio libero e alla muraglia di cinta c'erano stanze. Davanti ad esse un passaggio simile a quello delle stanze poste a settentrione, la lunghezza e la larghezza erano uguali a quelle, come anche le varie uscite e le loro disposizioni, come le porte di quelle, così erano le porte delle stanze che davano a mezzogiorno. Una porta era al principio dell'ambulacro, lungo il muro, corrispondente a oriente di chi entra. Egli mi disse: le stanze a settentrione, quelle a mezzogiorno, di fronte allo spazio libero, sono le stanze sacre, dove i sacerdoti che si accostano al Signore mangeranno le cose santissime. Vedete, i sacerdoti, loro sono incaricati di mangiare certe porzioni delle vittime che vengono immolate, e poi sono i luoghi anche in cui avvengono i rivestimenti, cambiamenti di vestito, abluzioni e purificazioni. Ivi riporranno le cose santissime, le oblazioni e le vittime di espiazione e di riparazione, perché santo è questo luogo. Quando i sacerdoti vi saranno entrati, non usciranno dal luogo santo verso l'atrio esterno, ma deporranno là le loro vesti con le quali hanno prestato servizio perché esse sono sante, indosseranno altre vesti e così si avvicineranno al luogo destinato al popolo. Terminato che egli ebbe di misurare l'interno del tempio, mi condusse fuori per la porta che guarda a oriente, misurò la cinta intorno, misurò il lato orientale con la canna per misurare, era 500 canne. Qui bisogna correggere, era 500 cubiti, in canne da misura all'intorno. Misurò il lato settentrionale, 500 cubiti, misurò il lato meridionale, 500 cubiti, si volse al lato occidentale, misurò 500 cubiti con la canna da misura. Da quattro lati egli misurò il tempio, aveva intorno un muro lungo 500 cubiti e largo 500, per separare il luogo sacro da quello profano. E tutto, vedete, è al servizio di questa... di questo discernimento mirato a cogliere il santo, a rendere tutto il quadro circostante, che è un quadro cosmico, che è un quadro dove sono presenti tutti gli eventi della storia umana, tutto relativo alla presenza del santo, alla venuta del santo, al protagonismo del santo. E vedete, questo discernimento che rende tutto in questa prospettiva, che a parte la noia del linguaggio è caratterizzata dalla preoccupazione meticolosissima di raggiungere tutte le componenti, tutti gli aspetti, tutti gli elementi del quadro generale, perché nulla sfuga, tutto funzionale alla venuta della gloria. Ebbene, qui questo discernimento riguarda l'ambiente che nello spazio e nel tempo è il quadro esterno, il contesto fisico e ambientale, ma qui il discernimento riguarda esattamente lo spazio interno, il luogo dove la gloria vuole insediarsi, riguarda la profondità nascosta del cuore umano, E tutto quel che riguarda il discernimento dello spazio, del tempo, degli eventi, del mondo, il discernimento del cuore umano è relativo alla venuta della gloria. Il capitolo 43 è esattamente questo l'evento che ci annuncia. Mi condusse allora verso la porta che guarda oriente ed ecco che la gloria del Dio di Israele giungeva. Ma qui ci fermiamo, per oggi un po' di fatica può bastare. La gloria lì. Vedete, questa è una ricostruzione, questa è la porta orientale, questa è la porta meridionale, questa è la porta settentrionale, questo è il recinto più ampio, questo è il cortile esterno, qui c'è un cortile interno, vedete altre porte, qui c'è l'altare, qui è il santuario.
Quello è il corridoio?
Questi sono corridoi, qui nelle porte, sì. Questi sono dei porticati, e tutti questi ambienti sono quelli che lui ha descritto, e sono altri ambienti qui, esterni. Poi ci sono varie quadrature che si possono rintracciare più o meno così, ma se ci sfugge qualche dettaglio non fa male. Va bene, ce l'abbiamo fatta per adesso.